nella prima lettura di questa domenica abbiamo questa indicazione che troviamo nel profeta Isaia: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. E si parla delle vie del Signore che sono diverse dalle nostre. E abbiamo il Vangelo, che è la storia di questo padrone che ha una vigna e esce per prendere a giornata lavoratori. Esce all'alba, poi alle 9 del mattino, poi a mezzogiorno, poi alle 3 e addirittura verso le 5, quando manca solamente un'ora di lavoro, secondo gli orari del tempo, prende degli operai anche in quel momento e poi alla fine li paga tutti alla stessa maniera. Ecco, noi possiamo leggere questo testo sotto varie prospettive. Nella prospettiva della prima lettura dobbiamo capire una cosa: come ci salva Dio? Dio ci salva come ci salva Dio, cioè, dice, che vuol dire una cosa piuttosto ovvia? Sì, nel senso che la salvezza non è uno schema predeterminato, è un'opera di Dio nella nostra vita. La salvezza non può che essere una storia che ha dei punti comuni, ovvero sia tutti lavoreranno nella vigna, ma ha degli elementi totalmente differenti, ovvero sia quanto, quando, come e tutte queste cose qui, bisogna imparare a lasciarle a Dio. Bisogna imparare a lasciare che Lui ci salvi come ci salva, cioè prendere l'occasione. Il problema non è cercare di manipolare la salvezza, sicché l'ideale sarebbe essere presi all'ultimo. È come chi dice: ma comodo pensare che uno all'ultimo momento si converte e poi si salva esattamente come chi si è convertito all'inizio. Beh, bisogna capire un paio di cose perlomeno. Primo, salvarsi è salvarsi, e non salvarsi è non salvarsi, cioè vivere una vita non salva, non secondo la volontà di Dio, non è divertirsi. Curioso che tante volte, proprio nella rabbia espressa da alcuni moralizzatori popolari cristiani che troviamo qua e là dappertutto, che possiamo essere anche noi stessi quando non ce ne rendiamo conto, è questa mentalità per cui uno pensa che bisogna rimproverare chi sta nel peccato, bisogna compatire chi sta nel peccato. Chi sta nel peccato mica sta bene. O forse pensiamo che il peccato sia divertente, o forse pensiamo che il peccato sia piacevole, o forse pensiamo che questi operai che stanno tutto il giorno, fra virgolette, oziosi, come è nella domanda del padrone, non siano invece come loro descrivono: nessuno ci ha presi a giornata. Cosa è un operaio che non è stato preso a giornata? È uno che non sa come far a mangiare i suoi bambini. È come uno che non sa cosa portare a casa. Lì il salario era quotidiano, lì voleva dire mangiare oggi, voleva dire sopravvivere oggi, rassicurare i propri cari oggi. E non trovare lavoro è abbastanza drammatico. Non è che un disoccupato è una persona che se la gode, è una persona che si diverte. E l'idea anche di dare del denaro a qualcuno che non lavora, se sotto un certo punto di vista può sembrare solidarietà, sotto un altro punto di vista è togliere la dignità del lavoro, il fatto di sentirsi utili, il fatto di fare qualche cosa che qualcuno divaga perché hai fatto qualcosa che è gradito, che è utile. Il riscontro del proprio lavoro come una cosa che ha efficacia è piacevole, dà dignità. E allora, noi pensiamo veramente che il peccato sia così divertente? Che sia così divertente che una persona passi una giornata senza lavoro a pensare cosa porterò ai miei cari? Noi dimentichiamo che già a livello orizzontale, a livello umano, lavorare è una grande grazia. Lavorare è il dono meraviglioso della dignità umana, è il dono che viene consegnato all'inizio della creazione, che diventa maledizione per il peccato. Solamente con il peccato, in Genesi 3, diventa qualcosa che è fatto con il sudore della fronte e che ricorda la rottura con Dio, per cui diventa pesante. Ma originariamente, e in questa condizione si ripristina nel Signore Gesù ancora più bella che prima, il lavoro è il governo del mondo, che è la dignità dell'uomo, è il dono che viene dato in Genesi 1 all'uomo perché possa essere immagine di Dio in questo mondo, qualcuno che si occupa della realtà, la amministra. Ecco, il lavoro è un dono, questo a livello orizzontale, a livello umano. Figuriamoci che cosa può essere il lavorare nel Signore, il lavorare nella vigna del Signore, il fare le cose buone e sante che Lui ci chiama a fare. Non è divertente stare fuori dalla volontà di Dio. Se qualcuno pensa che fare la volontà di Dio sia oneroso e non farla sia piacevole, beh, questo qualcuno probabilmente non vive nella grazia, almeno del cuore. Il cuore non è illuminato, non sa che cosa è lavorare per il Signore veramente. In fondo vive tutto forse per senso del dovere o cose simili o peggio. Il punto è che lavorare nella vigna è bello. Lavorare è bello. Fare cose utili, trovare una mercede meritata per la propria vita, essere pagati il giusto per quello che uno ha offerto al mondo, ha dato al prossimo, è bello perché corrisponde alla creazione, cioè Dio crea, l'uomo lavora ed è bellissimo. Non lavorare è una frustrazione, è un fallimento, è una infelicità. E così vivere nel peccato non è mica piacevole. O pensa qualcuno veramente che sia divertente il peccato e spiacevole la grazia? Beh, sarebbe uno strano Dio quello che ci mette in codanta assurdità. La prima cosa che si dichiara dei santi è che siano beati, che siano felici e che abbiano trovato quello che è vero della realtà cristiana, che stare con il Signore Gesù. È bello. Lavorare sotto il caldo, sotto il sole, con tutta la fatica, è bello. Fare il bene è bello e non è vero per niente che fare il male sia piacevole. Il momentaneo, passeggero piacere, evanescente godimento che viene dato al peccato corrisponde poi a un salario amaro. Il salario del peccato è la morte, dice San Paolo. Il salario del padrone, quello vero, grande, è generoso, è bello. Vivere nella volontà di Dio è bello, questo è il punto. Ma come si fa a rimproverare qualcuno perché non fa la volontà di Dio mentre noi la stiamo facendo, come se noi fossimo i buoni e loro i cattivi? Quando siamo di fronte a qualcuno che non sta vivendo la volontà di Dio, siamo di fronte a qualcuno che sta camminando per una strada, che è una strada nulla, inconsistente, non va da nessuna parte. Nella grazia la vita diventa piena, nella grazia c'è una moneta meravigliosa che è unica per tutti, chi la prenda all'ultimo momento, chi la prenda prima, ma che bello, prima la prendiamo meglio è, e non è che c'è da dare chissà che cosa, è la vita di Dio, è la vita nuova, è la vita bella. Allora, eravamo partiti dall'idea, ma è vero che uno all'ultimo minuto si converte ed è furbo? Allora, almeno due cose, primo, ma chi l'ha detto che uno ce la fa all'ultimo minuto a convertirsi? Non è che uno corre per un rettilineo a 140 all'ora e poi all'ultimo tratto, gli ultimi 10 metri, riesce a ridurre la velocità per fare una curva. E molto spesso continua con l'inerzia della velocità che ha preso. Non è vero per niente che uno in un attimo prende e cambia tutto per una furbizia. Come se poi peraltro Dio fosse uno che non vede la verità. Che ha una burocrazia, Dio, siccome hai compilato il modulo ti salvi, ma per favore non è questo Dio. Primo, secondo, ma chi l'ha detto che è bello vivere la vita nel peccato, come abbiamo poc'anzi largamente detto? Convertirsi all'ultimo minuto è primo incerto, secondo sgradevole. Solamente 5 minuti di luce e tutta una vita di buio, tutta una vita di non amore. Ma io penso, credo che la cosa migliore sia prima possibile entrare nella vita, prima possibile entrare nel bene, quando il Signore ce lo permette. E il Signore che è buono, il Signore che sa che bisogna tante volte aspettare con noi per prenderci, ci prende quando ci prende, ci tira a sé quando ci lasciamo tirare, quando ci lasciamo afferrare. Dobbiamo chiedere al Signore di essere presi prima possibile a lavorare per Lui, perché lavorare per Lui è bellissimo, perché servirlo è regnare. E dobbiamo pregare tanto, perché tanta gente che sarebbe destinata alla gioia del servizio, alla gioia dell'amore, si sta perdendo, sta servendo padroni falsi, non sta vivendo la mercede, il piacere, la gioia della vita nuova.